Gloria al Signore. Vogliamo dare spazio alla parola di Dio e al suo servo. Dio ti benedica, fratello. Ora ti salutano. Guarda, arrivi in ritardo, però ti arriva il saluto. Guarda.
Alleluia. Noi applaudiamo sempre il Signore. Sono stamattina un po' in difficoltà, sapete perché? Ho preparato una... Questo pomeriggio sarò a Mascalucia in una delle comunità che fanno parte del gruppo del pastore Wiles, a cui io sono, diciamo, sottomesso. E stamattina nella mattinata ho sentito una spinta verso il libro degli Atti degli Apostoli e quindi ho preso degli appunti per queste due predicazioni. Però devo dirvi la verità, stamattina mentre adoravamo il Signore ho sentito un grande amore di Dio verso questo popolo, verso voi, verso questa assemblea. Tant'è che non so se vi è mai capitato di piangere davanti alla presenza di Dio, vi capita? Amen. Spesso succede nella mia vita che quando arriva questo amore così profondo, così pieno nel mio cuore, il mio cuore si scioglie e l'unica cosa che posso fare è quella di piangere. Ora, voglio essere ubbidiente alla spinta del Signore. Voi siete qui per ricevere una bella predicazione? No. Sì, diciamo sì, quindi a meno male che dicistemo no. Già mi sento più rincuorato. Alleluia. Siete qui per ricevere qualcosa che viene dal Signore? Amen. Allora, gli appunti li lascio da parte per ora. Voglio che possiamo prendere assieme dal libro del profeta Isaia, dal capitolo 49, mi viene davanti questa scrittura. Versetto 13, dal 13, leggiamo. Dice così: giubilate o cieli, rallegrati o terra, vi alzate, anche da noi ci alziamo. Alleluia. Giubilate o cieli, rallegrati o terra e prorompete in grida di gioia o monti. Perché l'Eterno consola il suo popolo e ha compassione dei suoi afflitti. Ma Sion ha detto: l'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio, delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non dimenticherò. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Le tue mura mi stanno sempre davanti. I tuoi figli si affretteranno, i tuoi distruttori e i tuoi devastatori si allontaneranno da te. Alza i tuoi occhi tutto intorno e guarda. Tutti costoro si radunano e vengono a te. Com'è vero che io vivo, dice l'Eterno, ti rivestirai di tutti loro, come di un ornamento e li legherai su di te, come fa una sposa. Accomodiamoci. Alleluia, io sono ancora sopraffatto dall'amore di Dio verso questo popolo. Voi state muovendo i primi passi, non nella fede, ma come opera, da quanti mesi? Dal mese di ottobre siete qui in questo posto. Io sento nel mio cuore che Dio vuole consolare il vostro cuore, vuole anche incoraggiarvi. I versetti dicono: giubilate o cieli, rallegrati o terra e prorompete in grida di gioia o monti. Qui si parla di giubilo, di rallegrarsi, di grida di gioia. I monti si devono gridare di gioia, la terra si deve rallegrare, i cieli devono giubilare. Ma per quale motivo? Perché tutta questa celebrazione, tutta questa festa? Perché l'Eterno consola il suo popolo. E voi e Dio siamo popolo di Dio. Amen. Io stamattina sento un amore così profondo nel mio cuore per questa assemblea. Sion ha detto: l'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Sion qui rappresenta la Chiesa o il popolo di Dio. Spesso mi è capitato anche a me di dire: ma Signore, dove sei? Signore, quasi quasi mi sento abbandonato da te. Negli anni passati specialmente questo è successo. Io provengo da una realtà molto difficile, dove praticamente per diversi anni, per troppi anni, siamo stati sotto il dominio di un uomo. Quest'uomo ha cercato di stabilire non il regno di Dio a Marsala, ma ha cercato di stabilire il suo regno. Questo purtroppo succede a volte. E quindi ci siamo ritrovati stretti sotto una mano dell'uomo. Lui ha dominato le nostre coscienze, lui ha cercato di farci stare male, ha fatto di tutto per farci soffrire. E in quei momenti tante volte ho detto: Signore, dove sei? Signore, io mi sento veramente qua abbandonato, mi sento solo, Signore. Ma il Signore è fedele. A volte noi diciamo: l'Eterno mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Ma Dio nella sua scrittura dice: può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio delle sue viscere? Può una donna, dopo aver tenuto il bambino per 9 mesi qui sul grembo, dopo averlo sentito, dopo aver anche sofferto le doglie, il travaglio, può questa donna abbandonare il figlio una volta che lo ha partorito? Solitamente una donna normale non fa questo. A volte succede, credo per la pazzia umana o per la possessione diabolica, avviene che donne o coppie prendono i figli e li buttano in un sacchetto vicino alla spazzatura, o li depositano in altre per la strada. A volte questo accade all'uomo, può accadere all'uomo. Ma Dio dice: anche se esse dovessero dimenticare, io non dimenticherò. Anche se capita che ci può essere una donna o un uomo che prendono il bambino e lo buttano nella spazzatura, anche se può capitare, anche se un uomo e una donna, anche se i genitori, capita che abbandonano i figli, li lasciano per la loro strada, si separano dai figli, anche se questo può capitare, dice il Signore, io non posso dimenticare i miei figli. E voi siete figli di Dio, voi siete il popolo di Dio. Guardate questa espressione che usa il Signore qui: ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stanno sempre davanti. Questa espressione è così bella: ecco, io ti ho scolpita dove? Qua, nelle palme delle mie mani. È come se noi, se io mettessi qui la foto, io ho 2 bambini meravigliosi, se io mettessi qui una foto, la foto di Vincenzo, e da questa parte la foto di Stefano, costantemente, 24 ore su 24, avrei sempre i miei figli qua davanti ai miei occhi. Se sono in ufficio e scrivo, li ho sempre qua davanti. Ecco quello che vuole dire il Signore in questa scrittura: io non posso dimenticarti. Tu non puoi essere mai dimenticato da Dio. Tu non puoi essere mai abbandonato da Dio perché, ecco l'espressione che usa il Signore, io ti ho scolpita. Dove? Qua, nelle palme delle mie mani. Tu mi sei sempre davanti. Dio conosce il suo popolo. Dio ama il suo popolo. Il Signore ha dato il suo figliuolo per riscattare noi. Ha preso il suo figliuolo e lo ha sacrificato sulla croce. Tutto questo per me, che mi chiamo Andrea, e per te. Per ognuno di noi. Dio riesce a guardarci. Noi a volte ci vediamo immersi nella moltitudine, ci vediamo immersi in mezzo a questi 6 miliardi di esseri umani e non pensiamo che Dio può fissare l'occhio suo su di noi individualmente. Può guardare individualmente Abramo, può guardare individualmente me, può fissare i suoi occhi su 6 miliardi di esseri umani, ma può fissare i suoi occhi su ognuno di loro e specialmente su ogni figlio suo. Questa assemblea appartiene al Signore, lo sento così fortemente. Io non conosco tanto di voi, non so la vostra provenienza, non so l'esperienza che avete fatto. Ci conosciamo da poco con Abramo. Apprezzo quest'uomo, questo giovane, non so come, uomo giovane, un uomo giovane per la sua semplicità, anche per la sua, per il suo zelo, per la passione che ha per le cose di Dio. Ma sento fortemente che Dio vi ama. Dio è Padre. Quante volte, sapete, io prima di essere genitore non riuscivo a capire certe cose. Questa paternità di Dio non riuscivo bene a capirla perché ero ancora figlio, non ero padre. Quindi si parlava, Dio è nostro padre, amen. Dio ci ama, amen. Questo l'ho imparato con la mente, anche col cuore in parte. Ma poi quando ho iniziato ad avere i figli, quando poi ho iniziato ad avere una relazione con i miei 2 figli, ho potuto comprendere il cuore di Dio. Ho potuto comprendere nella realtà cosa significa il fatto che Dio è Padre nostro. L'ho potuto comprendere perché io sono diventato padre. L'ho compreso meglio. E Dio quante volte in questi anni mi ha parlato fortemente al mio cuore mentre io relaziono con i miei figli. Quando io li guardo e vedo che il mio cuore inizia a sciogliersi, quando io li guardo e spesse volte riesco anche a mettermi a piangere, non so se chi è il genitore qui. Va capitato mai di piangere? Cioè guardare i vostri figli ed emozionarvi e piangere per loro. Quante volte Dio mi ha detto, vedi, per come tu riesci ad emozionarti per Stefano e Vincenzo, per come il tuo cuore si scioglie davanti a loro mentre loro ti fanno una carezza, mentre loro ti dicono papà, tu sei il più bel papà del mondo. Amen. Hai qualcosa in contrario? Loro non mi vedono con la pancia, mi vedono magro. Mentre loro mi accarezzano, mentre mi dicono tu sei bello papà, noi ti amiamo, noi ti apprezziamo, mentre tutto questo esce dalle loro labbra, il mio cuore si emoziona, il mio cuore si addolcisce, le lacrime scendono dai miei occhi. E quante volte il Signore mi ha detto, vedi quello che avviene nel tuo cuore. Noi dobbiamo avere questa visione del Signore. Dio è padre, ma è padre nel senso pieno della parola, nel senso perfetto della parola. Noi daremmo sempre il meglio per loro, noi daremmo sempre il meglio per i nostri figli, noi saremmo disposti anche a morire per loro, è vero? Amen. Se si dovesse decidere, uno dei due deve morire, io direi muoio io, ma lascia stare il mio figlio. Allora noi siamo disposti a dare la nostra vita, noi riusciamo ad amarli così tanto, ma quanto più Dio. Le compassioni di Dio sono infinite, l'amore di Dio per il suo popolo è straordinario. Allora noi dobbiamo vederci, dobbiamo entrare in questa realtà in cui noi vediamo il nostro Padre Celeste che ha la capacità di abbracciare i suoi figli, che ha la capacità di effondere le sue tenerezze verso i suoi figli. Questa, fratelli, è l'essenza, secondo me, della fede cristiana. Se non riusciamo a comprendere questa relazione paterna che Lui ha verso di noi, se non riusciamo a comprendere l'amore Suo verso di noi, questa è una base forte. Io sento nel mio spirito, è un tempo in cui nella Chiesa manca questa rivelazione del cuore paterno, della paternità di Dio, dell'Iddio che è realmente stato disposto a dare il suo figlio per ognuno di noi. Sì, lo abbiamo imparato, lo abbiamo creduto, ma abbiamo compreso cosa significa prendere colui che lui aveva generato d'eternità in eternità e vederlo scannato su una croce, vederlo ingiuriato, trafitto, umiliato, sputato, schernito, bastonato. Comprendiamo cosa significa questo? Se tu hai dubbi, ma perché guardate, ecco, se hai dei dubbi sull'amore di Dio per te, pensa a questo: Lui è riuscito a vedere il suo figliolo scannato alla croce per te e per me, ha dato il massimo che poteva dare per te e per me. Questo è il segno maggiore, profondo, dell'amore di Dio, dell'amore che Dio ha per il suo popolo. Dio non vi abbandonerà, fratelli, sorelle. Non so il cammino che voi farete, non conosco il percorso che voi farete, ma questa sia una certezza stabilita nel vostro cuore, nel tuo cuore, nel cuore di questa assemblea: Dio non vi abbandonerà mai. Perché i vostri nomi, i vostri cuori, le vostre vite sono scolpiti nelle palme delle sue mani. Il Signore ci ha adottato, dice la Scrittura. Siamo stati adottati attraverso lo Spirito Santo, siamo stati adottati, facciamo parte della famiglia di Dio. Amen. Quanti di noi adotteremmo un bambino per poi farlo morire di fame? Per poi lasciarlo svestito. Io ho a che fare, in questi anni ho avuto a che fare con persone che non hanno figli e la brama che hanno di averne uno, il desiderio che hanno di averne uno. E io so che tutti quelli che hanno fatto questa esperienza, tutti quelli che hanno adottato dei bambini, li trattano meglio di come avrebbero trattato se la mamma avrebbe generato realmente questi figli. Quando si adotta un bambino lo si ama fortemente. Nessun genitore che adotta un bambino lo lascerebbe morire di fame, quanto più Dio, fratelli. Noi siamo stati adottati, noi siamo stati inseriti nella sua famiglia e Lui è un padre perfetto, non può abbandonare i suoi figli. Lui si prende cura del popolo suo. Io voglio che stamattina nel tuo cuore ci sia questa certezza: Signore, non mi abbandonerà mai. Qualunque possano essere le circostanze, Qualunque possa essere il percorso della vita, il percorso di questa comunità, sappiate per certo che siete nelle palme delle mani di Dio. E specialmente nelle prove e nelle difficoltà, fratelli, sorelle, aggrappiamoci a Lui. Quando siamo provati o siamo in difficoltà o quando le circostanze iniziano a diventare complicate e difficili, non preoccupatevi, aggrappiamoci di più al Signore. È lì che, Dio vuole manifestare la sua potenza, è lì che Dio vuole manifestarti il suo amore di padre, è lì che vuole dimostrarti che io ti voglio bene, che io ti amo, che tu sei prezioso per me. Come comunità, in questi anni siamo partiti 5 anni fa e io pensavo, sapete, dopo aver sofferto per quasi 14 anni in un ambiente molto difficile, ostile, quasi quasi nel mio cuore ero convinto, ho detto: finalmente avremo la libertà, la gioia, l'amore del Signore, così possiamo servirlo in libertà, in tutta tranquillità, in tutta serenità. Questo era il mio pensiero, ma questi 5 anni sono stati veramente duri, veramente difficili. Ma in tutta questa difficoltà, in tutte queste prove che stiamo attraversando e che abbiamo attraversato, Dio vuole mostrarci il suo amore, Dio vuole mostrarci il suo affetto, Dio vuole farci vedere le sue carezze, Dio consola il suo popolo e ha compassione dei suoi afflitti. Se stamattina il tuo cuore è un po' abbattuto, io non conosco nessuno di voi, se stamattina il tuo cuore è un po' abbattuto, sappi che Dio ha compassione per te. Devi sapere che Dio è al tuo fianco. Quante volte abbiamo sentito queste frasi, ma sono reali. Reali, vere. E se ti senti debole, devi sapere che sei nella posizione migliore. Ultimamente mi viene davanti questa scrittura, prendiamola. Giudici. Questa è la prima volta che sto predicando senza sapere la direzione. Il Signore ci sorprende a volte. Io sono abituato il sabato sera stare davanti al Signore a preparare il messaggio, prendo i miei appunti, ma qua gli appunti stamattina non mi servono. Mi viene davanti questa scrittura, Giudici 6 capitolo versetto 12. Dice: l'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse, qua si sta parlando di Gedeone, guardate qua l'Eterno cosa disse a Gedeone: l'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Egli gli rispose: o mio Signore, come salverò Israele? E con la mia famiglia, la più debole di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. L'Eterno gli disse: Ma io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Se stamattina ti senti debole, sei nella posizione migliore, Io ho imparato. Prima venivo da un contesto in cui tutti dovevamo sentirci forti. Tutti i responsabili erano col petto all'infuori. Non so se vi è mai capitato di vedere diaconi o responsabili o pastori col petto all'infuori. Vi è mai capitato nella vostra esperienza di fede? In quell'opera tutti col petto all'infuori, tutti forti, potenti, autoritari. Ma non c'è scritto che Dio resiste agli orgogliosi o ai superbi, dà grazia agli umili, a quanti si riconoscono deboli, a quanti si riconoscono senza forza. Se ti senti debole, sei nella posizione migliore, perché Dio ti darà la sua forza e quindi non sarai più debole ma sarai forte, ma non per la tua forza ma per la forza che viene dall'Altissimo. Quindi sei nella posizione giusta. Mi piace come il Signore incoraggia. Stamattina sento che Dio vuole incoraggiare la vostra vita. Siete scolpiti nelle palme delle sue mani. Dio non vi abbandonerà mai. Dio consola i suoi afflitti. Ma Dio vi parla anche in questa maniera. L'Eterno è con te. L'Eterno è con voi, o guerrieri valorosi. Qualcuno di voi può dire, ma sta parlando con mia? Sì, Dio sta parlando con te. Dio sta parlando con te. Dice, ma io non mi sento un guerriero valoroso. Ma devi sapere per certezza che Dio incoraggia il suo popolo. Dio ci vede come guerrieri valorosi. Così si esprime, così parla Gedeone. Lo vede in questo modo. Dio è per incoraggiare il suo popolo. Il diavolo è per scoraggiare il popolo di Dio, ma Dio è per incoraggiare il suo popolo. Dio vede il suo popolo così. Dio parla al suo popolo in questo modo. Tu sei un guerriero valoroso per me. Gedeone ebbe a dire, giustamente, Signore, ma io... io appartengo alla famiglia di Manasse, la famiglia di Manasse è la più debole, è la più fiacca di tutte le altre tribù. La famiglia di Manasse è la più debole, Signore, come fai a dirmi che sono un guerriero valoroso? E non solo io appartengo alla famiglia più debole, ma sono il più piccolo della mia famiglia. Sono il più piccolo e sono il e faccio parte della famiglia più debole. Guardate quale... diceva la verità a lui. Non stava dicendo, non stava mentendo Gedeone. Diceva la verità, sono il più piccolo della mia famiglia e la mia famiglia è la più debole. Ma Dio si rivolge a lui dicendo, tu sei un guerriero valoroso. Perché Dio si rivolge a lui in questo modo? Perché sa che se lui, che se Dio può mettere la forza sua su una persona debole, quella persona debole può diventare forte. Quindi diventa un guerriero valoroso non per le sue capacità, non per le sue attitudini, non per la sua forza, ma per la forza che viene dal Signore. E infatti Dio stesso dice, dopo che Gedeone dice, ma io sono il più piccolo, faccio parte della famiglia più debole, Dio dice, ma io sarò con te. È qui la differenza, è qui la particolarità. Non ha importanza che tu sei debole, Gedeone, non ha importanza che tu sei un giovinetto, che tu sei piccolo, non ha importanza che la tua famiglia è la più debole, io sarò con te. Per questo posso dire che tu sei un guerriero valoroso. E più avanti vediamo come Dio parla a Gedeone ancora. Quando c'era da affrontare realmente il popolo dei Madianiti, quando c'era da affrontare questo popolo numeroso e forte, Dio parla a Gedeone in questo modo. Gedeone si vuole presentare con 30.000 guerrieri,
con 30.000 israeliti per combattere, ma Dio dice no. Assai sun. 7:2. Guardate cosa dice Dio. Mi ricorderò di questa mattinata per tutta la mia vita. Ma l'Eterno disse a Gedeone: per me la gente che è con te è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è la mia mano che mi ha salvato. Cioè, dice, casem assai, sita assai, perché quando viaggi vincite, soccorricite, niaggi, fomo capaci di vincere Madianite. Ah, ma dire, come si dice qua? Pardon. Repeat. Cioè, dobbiamo diminuire il numero, sono tanti. Insomma, per farla breve, se non ricordo male, da 30.000 iniziali si ridussero a 300. Diminuì la quantità. Ed era impossibile per le forze umane, era impossibile che 300 uomini potessero sconfiggere un esercito formato da migliaia, migliaia e migliaia di madianiti. Era impossibile. Ma intanto ce la fecero. E ce la fecero non con la lancia e con la spada. Nelle mani tenevano da una parte una tromba, se non ricordo male, e dall'altra tenevano una coppa o una brocca. Cioè non hanno combattuto. Non sono scesi nell'accampamento dei madianiti e hanno fatto la guerra, no. Hanno tenuto da un lato una tromba e dall'altro lato una brocca, una coppa, non ricordo bene. Una fiaccola. Una brocca con la fiaccola dentro. La brocca l'hanno rotta, amen. Quindi praticamente quando si misero a gridare, quando dissero la spada dell'Eterno e di Gedeone, quando emanarono questo grido, i madianiti si sono uccisi gli uni e gli altri. C'è praticamente chi ha vinto la battaglia, l'ha vinta l'Eterno, utilizzando quei 300 deboli uomini. Utilizzando Gedeone, il più piccolo della famiglia di Manasse, che era la più debole di tutte le altre tribù. Allora quando tu ti senti debole, quando tu dici, Signore, io con le mie forze non ce la posso fare, io non posso andare avanti da me stesso, ho bisogno di te, Signore. Ho bisogno del tuo spirito, Signore, ho bisogno che tu mi riempi, Signore, non per forza né per potenza umana, ma per lo spirito del Signore si può andare avanti. Allora quando lo spirito del Signore viene su di noi, noi siamo forti, il popolo di Dio diventa forte e invincibile, ma non per la sua capacità, non per la sua intelligenza, non per le sue attitudini, non per la sua cultura, ma per la forza che viene dallo Spirito Santo. Da deboli diventiamo forti. Forse questa comunità non è conosciuta nella regione siciliana, nella provincia qua a Catania, non lo so, ma non ha importanza questo. Forse magari vi sentite un piccolo gruppo rispetto ad altre comunità più apprezzate, più conosciute, ma non ha importanza questo, dice il Signore. Se tu ti senti debole, fratello, sorella, se come comunità ti puoi sentire debole, sappi che puoi essere forte, e sei forte, se ti appoggi esclusivamente alla mia mano, se ti appoggi esclusivamente alla potenza del mio spirito che vive in te. È lì che possiamo compiere prodezze. È lì che diventiamo invincibili, quando lo Spirito Santo ci riempie, siamo ripieni di potenza. ma possiamo vincere solo attraverso di Lui. C'è un'altra scrittura che mi viene davanti. Dovrebbe trovarsi in Corinzi, non mi ricordo se è la prima o la seconda, a proposito della debolezza. Prima la trovo io e poi vi dico dov'è. È la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, leggiamo solo il 9. Ci serve questo verso. Anzi, guardate il 12:5, guardate questo concetto della debolezza. Sento di spingermi ancora di più in questo. 12:5 dice: io, e Paolo ovviamente che parla, io mi glorierò di quel tale, ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze. E il versetto 9 che dice: ma egli mi ha detto, qua parla di Dio lui, il Signore mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per l'amore di Cristo, perché, guardate qua, quando io sono debole, allora sono forte. Dio disse a lui pregava, una spina nella carne, forse aveva una malattia agli occhi, qualcuno dice, aveva un'infermità, e questa infermità ovviamente lo rendeva fiacco fisicamente. Non, quando noi stiamo male non è come quando stiamo bene, siamo al 100% in salute e ci sentiamo forti. Quando siamo ammalati ci sentiamo un po' fiacchi, deboli. Allora lui pregava: Signore, liberami da questa spina, da questa infermità, Signore. Mi dà fastidio, mi affiacchisce. Ma che cosa gli risponde il Signore? Paolo, la mia grazia ti basta. Guardate qua il concetto. Perché la mia potenza è portata a compimento, cioè si compie, si realizza dove? Nella debolezza. Quindi quando tu sei, allora l'apostolo dice, allora io devo essere felice quando sono debole. Ringrazio Dio per le mie debolezze. Prendo diletto nelle debolezze, perché quando sono debole su di me viene la potenza di Dio. Si posa la potenza di Dio e allora divento forte. Dica il debole, scritto mi pare in Gioele. Dica il debole, sono forte. Se ti senti piccolo, se vi sentite piccoli come comunità, non lo so, siete nella condizione migliore, siete nel punto giusto, siete nell'attitudine giusta di cuore. Bisogna sentirsi deboli affinché la potenza di Dio possa riversarsi sulla nostra vita, affinché la potenza di Dio possa riversarsi su una comunità. Voi volete la potenza di Dio su di voi? Amen. Amen. Bisogna riconoscersi deboli. Bisogna riconoscere le proprie incapacità, la propria inadeguatezza. Io ho imparato. Ho imparato in questi anni non solo a dire, ho capito con il mio cuore, perché un conto è dire e ripetere frasi, un conto è avere la rivelazione di quelle frasi. Possiamo tutti dire, e non per forza né per potenza, ma per lo Spirito di Dio. Si va avanti per lo Spirito di Dio, noi non possiamo nulla senza di Lui. Questo lo possiamo ripetere, 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 lo sappiamo. Ma un conto è ripeterlo e un conto è avere la rivelazione. Un conto è essere convinti di questo. E io sono convinto in questi ultimi anni che senza di Lui io non posso nulla. Gesù disse: senza di me, senza la mia potenza, non potete nulla. Tutti lo sappiamo, ma lo crediamo? Grazie a Dio in questa comunità ci credete sul serio. E io ho imparato, ho compreso, Signore, io non posso nulla senza di te. Questa comunità di Marsala non la posso portare avanti, io non ci riesco, non sono capace, Signore. È difficile questo compito per me, io sono debole, Signore. Riconosco la mia inadeguatezza, la mia insufficienza, non sono capace, Signore. E ho scoperto che quando un pastore si umilia davanti al Signore, e si umilia non solo nella propria cameretta, ma anche davanti al popolo, perché il popolo ha bisogno di vedere un pastore che si umilia, perché Dio dà grazia agli umili e non ai superbi. La tendenza dei pastori è quella di essere in doppio petto, forti, grandi, unti, potenti, sapienti, sanno tutto i pastori. Ma quando c'è questo atteggiamento, e purtroppo in 20 anni di fede ho avuto modo di vedere questi atteggiamenti di orgoglio, uno manco ci può avvicinare, o pastore non si può neanche avvicinare, ci sono comunità in cui non si può parlare più col pastore, è inavvicinabile, è importante, troppo importante, si può parlare solo col diacono. E se ci sono casi gravi si fa una raccomandata con ricevuta di ritorno e forse il pastore ti può parlare. Dove siamo arrivati? Dove c'è l'orgoglio non c'è la benedizione di Dio. Allora ho imparato che è vero quello che dice la scrittura, Dio si compiace nell'umiltà. Quando anche i pastori, soprattutto i pastori, si sanno piegare davanti al popolo. Ho imparato quando prima di predicare dico davanti a tutti, Signore, tu sai, io non sono capace. Non sono capace di predicare, non sono capace di portare la tua parola, Signore, mi sento debole. Ho bisogno della tua forza, Signore, ho bisogno della tua unzione, ho bisogno che il tuo spirito prenda il controllo della mia vita e tu possa parlare. Ho imparato che quando faccio così, Dio si muove. Dio si muove nella debolezza. La Bibbia lo dice, Paolo lo ha scoperto, Dio lo disse a Paolo, la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Quando noi ci riteniamo quello che siamo, noi di fatto siamo deboli, noi di fatto siamo polvere. Fratelli, noi di fatto siamo polvere, o no? La Bibbia lo dice. L'uomo si vanta, l'uomo si sente chissà chi. Ora, fin quando siamo nel mondo, può essere concesso questo, il pericolo è quando nelle chiese, o nella chiesa del Signore c'è questo vanto, questa autoesaltazione, questo orgoglio, questa superbia, e c'è. Il problema è lì, quando c'è anche nelle chiese, nelle comunità, soprattutto fra le guide. È lì che Dio non si può muovere, quando i pastori si sentono forti, unti, inattaccabili, invincibili, potenti, è lì che Dio non può fare più nulla, perché Dio resiste agli orgogliosi, ma dà grazia e si compiace degli umili. Su chi volgerò il mio sguardo, è scritto in Isaia, su chi volgerò il mio sguardo, dice il Signore, su chi guarderò, chi è umile, allo spirito contrito e trema davanti alla mia parola. Su chi è umile. Questa comunità è benedetta dal Signore e sarà ancora di più benedetta se ci manteniamo nell'umiltà, se ci manteniamo, se riconosciamo le nostre debolezze, se riconosciamo le nostre incapacità e diciamo al Signore, noi da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di te. solo di te. Tu sei il capo della Chiesa, Signore. Tu sei il capo, Signore. Tutto si deve muovere attraverso il tuo ordine. Tu devi governare, tu devi essere il re in quest'opera, Signore. Allora le cose si muovono. Le cose si muovono, le opere crescono, vanno avanti, l'unzione si mantiene, l'unzione continua, c'è, risiede, dimora. Ma quando non si riconoscono le proprie debolezze, Dio si arresta. Sapete perché vediamo così poco? Ce n'è più acqua per noi. Sapete perché? Io mi posso pure fermare, non conosco i vostri tempi. Siamo in ritardo? Siamo pentecostali. È un'affermazione a doppio taglio, siamo pentecostali. Un dirigo siccome ne chiurillo, siamo pentecostali. Perché per pentecostali uno che si immagina? La Pentecoste, lo Spirito Santo scese sui 120, si udì un suono di vento impetuoso, lingue di fuoco apparvero sui 120, uscirono ripieni di Spirito Santo, Pietro parla e 3.000 persone vengono a Cristo in una giornata. Questo è la Pentecoste. Non so se nella Chiesa di oggi, almeno qua in Italia, questo succede. Siamo pentecostali. Amen. Dobbiamo essere pentecostali come i 120. Però cosa stavo dicendo? Boh, mi pensi. Alleluia. Non è importante, significa che dobbiamo fermarci qua, alziamoci davanti alla presenza di Dio. Significa che è tempo di poter stare davanti a Lui. Alleluia, alziamo le mani, chiudiamo i nostri occhi, voglio che possiamo aprire il nostro cuore in sincerità, fratelli. Spero e credo, voglio credere nella sincerità del popolo di Dio, nella sincerità dei nostri cuori, davanti a Lui alziamo le mani. E vogliamo riflettere su questa parola che non ho preparato, ma su questa parola che Dio ha voluto condividere con voi, su queste scritture. L'Eterno ha compassione dei suoi afflitti, l'Eterno ha compassione del suo popolo. Io ti ho scolpita nelle palme delle mie mani. Può una donna abbandonare il figlio? Può una donna abbandonare la creatura che ha partorito? No. Dio non può dimenticare la tua vita. Tu sei presente davanti a Lui, Lui ti guarda a livello individuale, conosce te per nome, conosce la tua vita per nome, tu sei conosciuto dal Signore. Alleluia. Nella debolezza si manifesta la potenza di Dio, nell'umiltà, quando ci abbassiamo e riconosciamo i nostri limiti, le nostre incapacità, viene fuori su di, viene su di noi la potenza dell'Altissimo. Tutti assieme preghiamo per quest'opera, tutti assieme voglio che possiamo benedire l'opera qui a Belpasso, Catania, quest'opera che il Signore ha dato in cura al pastore Abramo. Tutti assieme voglio che possiate pregare per voi stessi, io pregherò per voi. Gli agrigentini, per favore, preghiamo per questo gruppo, per questa assemblea qui a Belpasso, Catania. Per Abramo. Signore, benediciamo tutti assieme, benediciamo questo gruppo, voi stessi,
Voi che fate parte di questo gruppo, di questa assemblea, pregate per voi stessi, alzate la vostra voce davanti al Signore. Alleluia. Tu non ci dimenticherai mai, Signore, tu non ci abbandonerai mai, Signore, qualunque sia il percorso di quest'opera, la tua mano sarà stesa su questo gruppo, su questo popolo tuo, Signore. Questa comunità è scolpita nelle palme delle tue mani, o Eterno, è conosciuta da te, Signore. Questo popolo, questo gruppo, questa assemblea, questi figli tuoi sono conosciuti, Signore, da te. E questa è la cosa più importante, che siano conosciuti da te, Signore. Poco importa se non sono conosciuti, Signore, nel mondo o in Italia, Signore, ma la cosa più importante è che sono conosciuti da te, Signore. E nella loro debolezza, Signore, tu mostrerai la tua forza, la tua potenza, la forza dell'Altissimo coprirà questo luogo, questa comunità, questo popolo. Alleluia! 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 La tua potenza, Signore, è portata a compimento nella debolezza, Signore. Noi ci gloriamo delle nostre debolezze, Signore. Noi riconosciamo di aver bisogno della tua forza. Questa comunità si riconosce bisognosa, Signore. Ha bisogno di te, del tuo aiuto, del tuo sguardo, del tuo sostegno, del tuo conforto, della tua consolazione. Ha bisogno di te, Signore. Non possiamo fare nulla senza di te, Signore, è vero. Non possiamo andare avanti senza di te, Signore. Abbiamo bisogno di te, di te, di te, di te, Gesù. Tu sei il capo vero, reale, autentico di questa assemblea, Signore. Che questa assemblea sia piegata ai piedi tuoi, Signore, ai piedi del Maestro, Signore. Che possa guardare solo te, Gesù. Io la benedico, benedico questo servo tuo, Signore, benedico Gianna, la figlia che tu hai, Signore, che stai donando loro, Signore. Benedici questa famiglia di servi, Signore, benedici Gianna, Signore, la figlia, Abramo, Signore, benedici questi servi tuoi, siano ancora al servizio in questo locale, in questa assemblea, Signore. Siano al servizio dei fratelli e delle sorelle, Signore, possano continuare a servirti in umiltà, Signore, in mansuetudine, Signore, affinché la tua potenza possa coprire questo luogo, questo posto, Signore. La domenica, quando si riuniscono, ci sia la potenza del tuo spirito in azione, Signore. Un popolo infuocato dalla tua potenza, Signore. Siano una potente testimonianza qui in queste contrade, in queste zone, Signore. Alleluia, pienamente infuocati, fuoco dal cielo, Signore. Potenza di Spirito Santo, siano ripieni, ripieni, Signore. Ripieni di potenza, Signore. Possa essere tu a condurre le loro vite, Signore. Sia tu il conduttore della loro vita, Spirito Santo, possano crescere, possano abbondare nel frutto tuo, Signore, possano crescere nell'amore tuo, nella pace, nella gioia, nella mansuetudine, nella pazienza, nella gentilezza. Il tuo frutto, Signore, sia evidente in questo posto, in questo popolo, Signore. I tuoi doni, Spirito Santo, i ministeri, Signore, che tu hai dato alla tua Chiesa, Signore, fai crescere qui i ministri, Signore. Una benedizione piena, tu sei il Dio che vuole benedire, Signore. Siamo benedetti con ogni benedizione spirituale, è vero, Signore. C'è benedizione sul tuo popolo, Signore. Alleluia! 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 Che bello il Signore, sento la presenza di Dio così piena, così vera, qui in questo posto, nel mio cuore. Alleluia! 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 Aprimi gli occhi del cuore, metti questo canto, tutti assieme vogliamo cantare, aprimi gli occhi del cuore, Signore, apri i miei occhi, alleluia! Lodiamolo, vogliamo chiudere, se vi posso permettere questo, chiudere questo culto con la lode, alleluia! Alleluia. Fuoco di Spirito Santo su questa assemblea, Signore.